Tracce. Segni dell'uomo in Friuli Venezia Giulia. Una trasmissione di archeologia, storia dell'arte, architettura e altro ancora. A cura di Luigi Zannini.
Buongiorno da Luigi Zannini e bentornato a Gilberto Penzo, studioso e grande conoscitore di navi e imbarcazioni, nonché autore di parecchi libri sull'argomento. Ne cito alcuni: Navi veneziane, Annotazioni pescherecce, Il Bragosso, Maestri d'ascia e molti altri. Oggi è qui con noi per parlarci di com'era la vita di bordo dei pescatori adriatici fino all'avvento del motore. Bentornato.
Grazie dell'invito, naturalmente.
Cominciamo la prima domanda. Esistono differenze o analogie fra la vita dei nostri pescatori e quella dei galeotti sulle galee e navi? Ne avevamo parlato la volta scorsa a proposito del suo libro Navi veneziane, della vita di bordo delle galee. Adesso vediamo la vita di bordo dei pescatori.
Le differenze sono molto piccole, addirittura credo che la vita dei nostri pescatori fosse peggiore dei galeotti, che tutto sommato avevano assicurato il pane dallo Stato che li manteneva a bordo. I pescatori facevano una vita che era estremamente precaria, specialmente perché le imbarcazioni del nostro mare Adriatico, come tutti sanno, sono a fondo piatto, quindi hanno pochissimo spazio sotto coperta, non hanno la chiglia, quindi non hanno zavorra e sono facilmente rovesciabili da un colpo di vento improvviso. Quindi loro vivevano a bordo per mesi in questi scafi angusti, inseguendo il pesce, mangiando e riposando se la pesca glielo permetteva.
Quindi una vita simile a quella che facevano nelle galee?
Direi un po' peggio di quella che facevano a bordo delle galee, tant'è che non avendo appunto né motore né altri ausili alla navigazione, era tutto basato sulla forza umana e su quella del vento, sulle vele. Per cui la grande rivoluzione copernicana è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'introduzione dei primi motori, che ha fatto sì che cambiasse radicalmente la vita. Prima, la vita che facevano i chioggiotti a bordo dei loro bragozzi e una siro babilonese che navigava nel Mediterraneo, non c'era praticamente nessuna differenza. Gli strumenti di navigazione erano simili, le vele, i remi erano simili e quindi non c'era praticamente nessuna differenza.
Forse è cambiato un po' il timone.
I timoni sono cambiati dai due timoni laterali al grande timone assiale posto a poppa. In particolare, poi tra l'altro, le nostre barche, essendo a fondo piatto, l'unica forma di controllo della direzione e anche dello scarroccio era un grande timone che arrivava quasi a 4 metri di lunghezza, quindi costruito in rover di 10 centimetri di spessore, era veramente la chiglia dell'imbarcazione, tant'è che perdere il timone equivaleva a perdere la barca.
Esistevano delle comodità a bordo, no? Nonostante tutto?
Comodità mi sembra una parola un po' grossa. Diciamo che i tre uomini e il ragazzo che vivevano stabilmente a bordo, come dicevo, avevano a disposizione queste. L'altezza in cabina era di 80 centimetri circa, quindi si può immaginare che tipo di vita facessero. Il letto era costituito da una stiora, cioè praticamente una stuoia ripiegata, e loro praticamente vivevano perennemente, visto che pescavano in inverno, con questo cappotto che era proprio esattamente lo stesso cappotto che avevano i forzati a bordo delle galee. Si chiamava cappotto del Salonicio o schiavina, ed è una specie di Montgomery col cappuccio, e dove che serviva da vestito, da pigiama, da coperta, e loro dormivano sotto coperta assieme alle casse di pesce e mangiavano su una specie di diciamo cassetta di legno rivestita di lamiera, dove accendevano un fuoco se il mare glielo permetteva e dove cucinavano quella polenta che era praticamente il piatto unico di tutti i giorni, mangiando soprattutto appunto il pesce di minor pregio, quello che proprio non era vendibile assolutamente.
Andiamo a vedere le tipologie di imbarcazioni. Quanti sono e quali sono?
Beh, le tipologie principali qua nell'Alto Adriatico è il bragosso, come abbiamo detto, io lo pronuncio, come dicevo anche l'altra volta, la chioggiotta, e quindi non con le Z ma con la S, ed era lungo attorno ai 12 metri, 36 piedi veneti. Quello più grande era la tartana, la grande tartana, che era però sempre simile al bragosso, qua siamo sui 18 metri ma sempre a fondo piatto, quindi pensiamo come doveva battere sull'onda quando imperversava le sfuriate di bora o di sirocco qui nell'Adriatico. E poi c'erano delle barche più piccole che si chiamavano bragagne, e dei topi, o detti anche batelli a pisso in chioggia. Questa era la flottiglia di pescatori, e come dicevo prima venivano riunite in compagnie agli ordini di un capo da mare, e uscivano a intervalli regolari nell'anno, per esempio partivano a novembre i morti e rientravano a Pasqua, quindi pensate, stare fuori mare per mesi interi nella costa, e non avevano neanche un sistema di conservazione del pesce. Quindi c'erano delle imbarcazioni più veloci, chiamate portolate, che non avevano le reti a bordo, e con queste imbarcazioni facevano la spola in continuazione tra la flotta di barche da pesca ai mercati di terraferma. È interessante non avevano un sistema, diciamo, di amministrazione, di libri mastri, anche perché molti erano analfabeti, anzi la maggior parte, e avevano scoperto, proprio su dei pochissimi documenti rimasti, che avevano come una specie di codice, un alfabeto quasi sembra segreto, col quale loro si segnavano quante casse di pesce, che tipo di pesce avevano venduto e quanto avevano incassato. Quando rientravano in porto dopo tutti questi mesi, facevano i conti, il ricavato veniva diviso in parti, per cui l'armatore aveva più parti naturalmente del marinaio normale, il marinaio ne aveva di più dell'altro, del marinaio più anziano, fino all'ultimo al morè, al ragazzo di bordo, che prendeva un quarto di parte.
E andiamo a vedere come navigavano e l'influenza che aveva la meteorologia sulla navigazione.
Beh, quello era fondamentale, perché intanto il vento era il motore, quindi in caso di bonaccia non si poteva assolutamente navigare e né rimorchiare la rete, ma soprattutto il terrore del marinaio, non avendo nessun altro mezzo di salvataggio, era quello di prevedere in qualche maniera questi famosi colpi di vento, perché l'Adriatico è un mare apparentemente sonnacchioso, con delle brezze leggere, però o con il garbin o con la bora o con certe sciroccate compiva queste famose stragi. Allora loro avevano due soluzioni: una, pregare naturalmente, e l'altra, a seconda della forza di queste burrasche improvvise, a volte dovevano lasciare la rete in mare, che era un danno gravissimo perché era la cosa che valeva più di tutti per loro, e poi filare delle ancore galleggianti da prua o da poppa, che si chiamavano spiere, erano di grossi massi di pietra d'Istria legati a delle grosse cime, e questo per permettere che la barca rimanesse prua al vento, perché appunto essendo a fondo piatto, appena il vento traversava questa barca, questa si rovesciava. Rovesciando la nave, molti dei marinai non sapevano nuotare, sembra un assurdo, e loro si legavano ai cinturini, cioè ai correnti interni della barca, e rimanevano spesso anche per giorni interi dentro la barca rovesciata, respirando l'aria che era rimasta, e a burrasca finita, quando qualcuno li ritrovava, c'era una tecnica, si chiamava salvarli col tassello. Praticamente rapidamente facevano un tassello, un foro sul fondo dell'imbarcazione, chiudendolo in modo che l'aria non uscisse fuori, e poi di colpo lo rompevano e salvavano le persone che erano rimaste a bordo dentro. Sembra storie incredibili, ma molte di queste sono raffigurate nelle centinaia di ex voto che poi dipingevano e appendevano nelle chiese di Chioggia.
Sì, poi questi ex voto sono diffusi in tutte le chiese dell'Adriatico, insomma, quindi. E prima parlava che uscivano d'inverno, ma come mai andavano a pesca d'inverno?
Perché comandava il pesce, quindi loro erano al servizio dei branchi di pesce, tutti i ritmi erano legati alla rincorsa, alla ricerca dei branchi di pesce azzurro, quindi la grande abilità del capo da mar era proprio questa qua, di ritrovare da dei segnali che loro immaginavano relativi al tempo e altre cose, dove potessero essere questi branchi di sardine, a che altezza tra l'altro del mare, che profondità del mare, per cui toglievano cime alla rete in modo che la rete potesse affondare o risalire a galla. Pensate che questo qua veniva tutto senza nessun naturalmente GPS né scandaglio, solo tutto quanto basato sull'osservazione della meteorologia, dei delfini, del colore dell'acqua. Quindi veramente una grande sensibilità che li portava a fare delle cose che noi possiamo adesso ritenere che miracolose quasi.
E quindi per trainare queste reti serviva una grande velatura, che poteva essere anche un pericolo però.
Certamente la vela era la caratteristica di queste barche, perché era molto molto grande, proprio perché era il motore che doveva rimorchiare questa rete che a volte era piena di sporco, come veniva chiamato, cioè quindi di alghe, e diventava una specie di paracadute che bisognava riuscire a rimorchiare. La rete veniva rimorchiata da due barche parallele che tiravano la coccia assieme, e quindi spesso erano parenti, e si distinguevano la rete dalla vela, dai colori della vela, dal disegno della vela. Era la caratteristica di ogni famiglia chioggiota. E difatti Marella, questa edizione, in special modo che noi abbiamo curato assieme con l'amico Luigi Divari, ha riportato su degli album migliaia di vele di pescatori.
Dopo andremo a vederle, ma prima parlavo anche che poteva essere un pericolo la vela, nel senso che non potevi, come facevi a mainare quando veniva su una burrasca improvvisa?
Certo.
Tante vele.
Questo era il grosso problema. A volte bisognava prendere una soluzione radicale, veniva presa un'accetta e veniva tagliato direttamente l'albero, si bollava tutto quanto fuori bordo. Questa era l'ultima ratio, diciamo, della possibilità. Loro prendevano subito una mano di terzaruoli, cioè riducevano la superficie della vela, questa era quasi una soluzione quasi immediata, e poi piano piano riducevano la vela fino a mainarla del tutto, e al posto della vela maggiore mettono un piccolo fiocco che permetteva appunto di scappare dalla tempesta, sempre mantenendo o la poppa o la prua al vento.
Non sempre riusciva, perché spesso sono state proprio delle stragi, come diceva prima.
Sì, per esempio, nella notte fra il 12 e il 13 febbraio del 1889, in una sola notte appunto morirono 25 pescatori, perché appunto navigando assieme, quando c'era questo colpo di vento, prendeva tutti quanti assieme. C'era un codice, non essendoci la radio, c'era un codice di segnali fatti, sembra ridicolo, ma col fumo o con le luci di notte. Ed è la stessa cosa che succedeva nelle flotte a Lepanto, per esempio. Quindi per quello dico, non è cambiato nulla, e questo voleva dire un lume appeso a prua piuttosto che a poppa, piuttosto che a mezza barca. Con quello il capo da mare dava l'indicazione di che cosa fare, finché spento tutto voleva dire si salvi chi può.
Torniamo alle vele, prima si parlava delle decorazioni, che erano proprio dei veri e propri simboli.
Sì, c'era un duplice significato, uno pratico, nel senso che la tela doveva venire preservata dall'acqua, e quindi si usava una tecnica che noi tra l'altro abbiamo testato poco tempo fa, si mescolava acqua di mare, acqua salata, con delle terre colorate, quindi niente prodotti particolari. Quasi sempre queste terre erano o arancio, giallo, rosso e nero. Con questo codice di colori, usando le cuciture verticali delle vele, i cosiddetti ferzi, creavano una specie di mosaico colorato, e ogni pescatore, come si può vedere appunto in questi album, aveva la propria caratteristica. Al centro mettevano ognuno quello che con una specie di araldica, no? Invece di avere degli stemmi nobiliari, ogni pescatore aveva, che ne so, un cavallo, una sessola, un barile di vino, una stella. Ognuno aveva creato una propria immagine, e in mare si riconoscevano a vicenda, dicevano questo qua è Varagnolo, questo è Ballarin, questo è Penzo, e quindi sapevano come ritrovarsi anche in lunga distanza, perché le vele erano molto molto riconoscibili.
Esisteva anche qualcosa di apotropaico nelle simbologie, cioè qualcosa per tenere distante il male, il pericolo?
Assolutamente sì. Quando la paura prende, e in mare è facile che questo succeda, ci si aggrappa a quello che si può trovare, sia di sacro che di profano, sia cattolico che addirittura quasi con delle forme di magia. Loro alternavano preghiere, alternavano con scongiuri che facevano, c'era anche un rito che facevano con un coltello addirittura, e serviva proprio, loro dicevano, per tagliare le sionere. C'era, quando vedevano arrivare verso di loro una tromba d'aria, loro avevano una specie di rito che con un coltello loro pensavano che di poter tagliare questa tromba d'aria in maniera che si disfacesse prima di arrivare a colpire la barca.
Questo è diffuso nella magia, cioè fare qualcosa di simile per eliminare il pericolo.
Assolutamente, anche per esempio quando succedeva punture di pesci velenosi, anche quando capitavano questi eventi, i famosi fuochi di Sant'Elmo che apparivano di notte sugli alberi, no? Questa specie di elettricità statica che creava queste luminescenze particolari. Dobbiamo immaginare immaginare cosa voleva dire trovarsi d'inverno in mare, lontanissimi dalla costa, nel buio più totale, vedendo appunto il mare che brillava di luminescenze dei pesci, queste luci particolari, quindi effettivamente ci si aggrappava a qualsiasi cosa in pratica.
E anche nelle imbarcazioni, perché nelle vele, i famosi occhi che erano a prua.
Certo, la barca era vista come un essere vivente, aveva, come si diceva, aveva un nome, era battezzata, moriva, veniva fatto con una specie di funerale quando finiva la sua vita. Addirittura prima di chiuderla, questa era una cosa che a me è sempre piaciuta, prima di chiudere completamente lo scafo veniva preso, lasciato una specie di piccolo pezzo di legno che si chiamava Pessa Benedetta. Questo pezzo di legno veniva inghirlandato, decorato con fiori e portato con una specie di portantina fino alla chiesa vicina, dove il prete benediva questa barca, questo pezzo di legno, questa piccola tavoletta, che doveva servire a chiudere il mare fuori, che era il terrore di ogni marinaio, appunto il fatto che si aprisse una falla. Portate in cantiere, lo scafo veniva sigillato proprio con questa piccola tavoletta che veniva messa a chiusura definitiva dello scafo.
Quindi una grandissima simbologia.
Assolutamente, anche lo scafo era pieno per esempio di tutti i simboli sacri e anche pagani dipinti sia per fuori dello scafo che per dentro. È molto interessante vedere come lo scafo era dipinto, il nome per esempio era dipinto per dentro dello scafo, non all'esterno.
Perché?
Probabilmente a loro interessava vedere loro il nome della barca, perché gli altri vedevano il colore della vela. Quindi praticamente la barca era decorata all'interno, quindi tutte quante le tramezze, le porte che separavano le varie parti della stiva, tutto quello che era possibile decorare e quindi non impecciare col catrame era decorato. E questa era una cosa che ha sempre reso famosi i Bragozzi presso tutti i pittori ottocenteschi, perché erano talmente belli che venivano sempre raffigurati in tutti i dipinti di genere di Venezia o di Chioggia.
Poi c'erano delle altre simbologie sopra l'albero, in cima all'albero.
Certo, anche questa è un'altra cosa molto particolare. In testa d'albero c'è il pennello. Il pennello era una specie di segnavento, ma complicatissimo, fatto con centinaia di pezzi diversi, simbologie anche qua pagane e cristiane, e che infilato in una barra metallica veniva messo nei giorni di festa e quando rientravano in porto. Ognuno faceva a gara a chi riusciva a fare il pennello più bello, ma era una cosa anche di un metro e mezzo di lunghezza. E ce n'è uno molto bello che abbiamo restaurato recentemente al Museo di Storia Naturale di Venezia, dove si vede i santi protettori, San Felice e San Fortunato, queste strane felisse che erano degli uccelli appunto apotropaici, portafortuna, che venivano messi sulle barche, e tutte le storie sia cristiane che pagane intagliate in piccole tavolette di legno, e tutto veniva decorato con nastri e anche con delle specie di cerchielli che si chiamavano mansi, e quindi simboleggiavano gli avvenimenti piacevoli della vita, la nascita di un figlio, una pesca più abbondante degli altri, per cui aggiungevano a questo pennello, a questo segnavento, tutte queste decorazioni, ognuno dei quali rappresentava un evento positivo.
Oltre a questo al museo di storia naturale ne sono stati salvati altri?
Questo è l'unico pennello originale esistente, ce n'è qualcuno a Roma, al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, ma il Museo di Storia Naturale di Venezia, stranamente, ha la collezione più completa di imbarcazioni da pesca di tutto l'Adriatico.
Come modelli?
Modelli e attrezzi da pesca. È una cosa strana, perché ogni tanto chiedo al Museo Navale, che ha una collezione di conchiglie molto bella, e al Museo di Storia Naturale, che ha una collezione di barche molto bella, dico ogni tanto, magari perché non ve la scambiate, ma... Uno è statale, uno è militare, un altro è comunale, e quindi è molto difficile mettere d'accordo queste cose.
E passiamo allo scampato pericolo, gli ex voto.
Ecco, scampato il pericolo, riportata a casa la pelle, che era la cosa più importante, ma non tanto per i pescatori. La morte di un pescatore rappresentava la miseria per la famiglia. Mio padre, e quindi non parliamo del Medioevo, parliamo di non molti anni fa, mi ricordava che a Chioggia, per esempio, c'erano delle donne, delle brave donne, che alla sera, con questi bambini in braccio che erano rimasti orfani, passavano per le cali di Chioggia chiamando la gente alla finestra che tirassero giù, senza tanti complimenti, qualche fetta di polenta, perché questi non avevano niente da mangiare, non c'era nessuna forma di tutela sociale. La perdita della barca, la perdita del capofamiglia significava la miseria più totale. Prima c'era la povertà, ma la povertà ancora ti lascia qualcosa per fare, ma la miseria voleva dire proprio perdere anche le ultime chance di sopravvivenza. E quindi quando tornavano a casa, scampato il pericolo, c'era l'artista, diciamo, quello stesso che pitturava i bragozzi e pitturava le vele, a cui commissionavano queste tolele, queste piccole tavolette, nel quale era descritto con molto dettaglio quello che era successo. E adesso le poche che sono rimaste sono proprio delle testimonianze precise di come era messa la vela, di come era messa la rete, cioè se si era rovesciata un'imbarcazione, se avevano trovato qualcuno in spiaggia. Per esempio succedeva spessissimo che la mareggiata buttava tutte queste barche in spiaggia. Di notte, con il freddo d'inverno, rischiavano di morire assiderati. La soluzione era seppellirsi nella sabbia. Si seppellivano nella sabbia fino alla testa per sopravvivere fino alla mattina successiva, in maniera da poter trovare qualcuno che li potesse salvare. Bisognava poi scavare tutto attorno alla barca e cercare di riportarli in mare. Quindi sono delle avventure che sembrano veramente fantascienza, viste con i mezzi che noi abbiamo attualmente.
Anche perché, diciamo, non è che avessero, poveretti, una vita molto lunga in queste condizioni.
No, infatti nella copertina abbiamo raffigurato un pescatore e io pensavo fosse un ottuagenario. Quando l'ho fatto vedere a qualche vecchio...
Sì, stiamo parlando del libro Annotazioni pescherecce, fatto dal nostro Gilberto Penzo insieme a Luigi Di Vari.
Sì, abbiamo messo in copertina questo vecchio pescatore con il caratteristico cappello, e tutti quanti pensavano che fosse un ottuagenario. Quando io l'ho fatto vedere ai vecchi, anche qua noi andavamo proprio al ricovero degli anziani a Chioggia, ci dicevano: guardate, questo qua poteva anche avere 40 anni, perché il tipo di vita era così duro, andando in barca proprio da bambini e stando all'aperto sotto il sole giorno e notte, che veramente sembravano molto più vecchi. A parte che a 40 anni avevano già 10-12 figli, voglio dire, ma tutta la vita aveva un altro ritmo. Adesso che il benessere è arrivato, per esempio a Chioggia, con i caparossoli, con gli altri tipi di pesca, che ha portato veramente milioni di euro, è una cosa molto difficile da far capire a un giovane di adesso che il suo padre o il nonno faceva questo tipo di vita. E questa secondo me andrebbe preservata la memoria, perché non si pensi che il passato sia sempre stata una cosa piacevole, non romantica, ma soprattutto di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè cercare di salvare almeno il ricordo di com'era la vita anche solo 50 anni fa.
Passare da un tipo di vita che per migliaia di anni era sempre stato uguale, appunto abbiamo parlato dell'avvento del motore che ha rivoluzionato tutto, passare appunto a un altro tipo di vita dove magari chiaramente i soldi aumenta il benessere, può creare scompensi una società?
Secondo me sì.
La società ristretta.
Sì, magari. A Chioggia secondo me questo l'ha creato, perché l'arrivo improvviso di una grande quantità di denaro non ha trovato preparazione, diciamo, si è passati dalla miseria alla ricchezza, e questo è naturale che la prima cosa che uno fa è di comprare la quantità più maggiore di beni, di simboli, diciamo, quindi la macchina grossa, il Rolex, eccetera. Trovo che ci sia poca attenzione, per esempio, nonostante adesso sia sorto appunto il museo a Chioggia, proprio per quelle che sono le radici. Pensare che...
C'è la negazione delle radici in pratica.
Assolutamente sì. E i vecchi, per esempio, non ricordano con piacere queste cose. Era anche mio nonno con il cantiere. Ricorda con molta fatica la fatica arrivava al dolore fisico, voglio dire, perché non c'era altra possibilità. Come dicevo, non so, noi andiamo in barca, abbiamo le Timberland o le Dock Step per camminare sulle superfici della coperta. Loro avevano degli zoccoli alti quattro dita, con dei calzetti che definire di lana era un eufemismo. Quindi era tutto quanto, era una fatica al limite della sopravvivenza umana.
Loro tra l'altro, diceva prima, che non sapevano nuotare perché proprio amavano e odiavano il mare.
Esatto, credo che questa sia proprio la ragione, cioè avevano proprio un rapporto di odio-amore con il mare e anche con la religione. Loro passavano dalla preghiera alla bestemmia quasi istantaneamente, diciamo, perché magari o uno o l'altro serviva a qualcosa, mi spiego. Pensare appunto, non so, mi viene in mente un altro aneddoto, che le famiglie aspettavano per mesi e non sapevano fino all'ultimo momento se i loro cari tornavano a casa. C'era addirittura i vecchi che venivano salivano sopra i campanili.
Ecco, sì, cos'era l'esploratore in cima ai campanili?
L'esploratore era appunto questi vecchi che a fatica salivano fino in cima alla cella campanaria e stavano là osservando il mare per vedere in lontananza dal colore delle vele chi stava rientrando a casa. Riconosciuto l'equipaggio della nave o il tipo di barca che stava arrivando, correvano a casa della famiglia annunciando l'arrivo dei loro cari, e questa era una grande festa, e lì veniva data una piccola mancia, insomma, a queste vedette che stavano sopra i campanili. Naturalmente rientrati in città, tutti i canali erano pieni di migliaia di imbarcazioni, praticamente si poteva camminare da un lato all'altro del canale passando da una barca all'altra. Quindi si facevano i conti, venivano saldate le pendenze e si andava in osteria a ubriacarsi. Proprio l'alcol che non era usato a bordo, pensate che a bordo veniva usato solo acqua, e per renderla più piacevole veniva mescolata con l'aceto. Quindi non so, tra chi costruiva le piramidi e questi signori non c'era quasi nessuna differenza. Mescolavo l'aceto per rendere un po' più dissetante, per togliere quasi sempre questo gusto di muffa che prendeva quando era conservata per parecchio tempo nei barili a bordo.
Ma oltre alla, però prima del cibo a bordo, oltre alla polenta avevano qualcos'altro? Il pesce povero, c'era qualcos'altro?
Sì, era il pesce povero, e soprattutto veniva conservato con un sistema sottosale oppure seccandolo al sole. Per esempio una leccornia che tutti i pescatori ricordano era le seppe secche, che erano praticamente le seppie grandi, di grande formato, venivano aperte con degli stecchetti e venivano messe al sole e alla salsedine. Questo si disidratavano completamente e loro le masticavano come una specie di chewing gum, diciamo, a strisce, tagliate a strisce, o qualche volta le ammorbidivano sulle braci. Loro conoscevano naturalmente tutte queste cose, spesso mangiavano anche il pesce crudo, perché se non era fresco quello non so quale doveva essere. Soprattutto avevano creato un tipo di cucina che sapeva sfruttare praticamente con l'ingegnosità la povertà della materia prima, quindi i pesci venivano valorizzati, diciamo, con una specie di broetto, mescolando tutte quante le qualità più povere in un'unica pentola e mangiandole assieme alla polenta.
Nel libro che abbiamo citato prima, Annotazione pescherecce, si parla anche di mare sporco, è una mucilagine di 200 anni fa.
Sì, questo autore, ed è per quello che a noi piace molto, Angelo Marella, perché non è uno storico, è un cronista, e lui racconta tutto ciò che gli altri gli raccontavano, anche in maniera così un po' estemporanea, prima parla di una cosa, poi ne parla di un'altra, e questo dà la freschezza. E tra le cose che cita, dice che regolarmente, anche in passato, il mar Adriatico si trasformava in una specie di poltiglia biancastra che addirittura riempiva le reti, rendendole talmente pesanti che i pescatori hanno dovuto in parecchie occasioni tagliare le cime di rimorchio e lasciarle abbandonare, perché non ce le facevano più a riportarle a bordo. Quindi probabilmente era una forma di microorganismo che si riproduceva in maniera così in maniera molto veloce e rendeva l'acqua simile a una specie di gelatina, come quella che abbiamo visto recentemente anche nel nostro mare Adriatico.
Quindi qui l'inquinamento non c'entra, perché 200 anni fa non possiamo parlare di fenomeni inquinanti.
No, sembra proprio di no. Tra l'altro è interessante questa storia minuta, perché secondo me è la storia più vera, nel senso che lo storico in questo caso non ha nessun motivo per fingere, invece lo storico di professione quasi sempre ha un punto di vista da valorizzare
o da difendere,
per cui quando io leggo, non so, la storia della battaglia di Lepanto, vado sempre a vedermi chi l'ha scritta, perché se l'ha scritto un veneziano è un conto, se l'ha scritto un genovese un altro. Purtroppo non sappiamo come l'hanno scritta i turchi, perché non abbiamo avuto accesso a quei tipi di documenti, ma sicuramente l'avranno raccontato in un'altra maniera.
In ogni caso sono state sconfitte, questa che abbiamo. Bene, ringraziamo l'esperto navale Gilberto Penzo, con cui abbiamo ripercorso brevemente la vita dei pescatori adriatici attraverso il libro di Angelo Marella, Annotazioni pescherecce, a cura appunto di Gilberto Penzo e Luigi Divari, libreria editrice Il Leggio.